Io saluto Pietro Montorfani per K e Spalla, il nostro ospite di questa pagina. Buonasera Pietro, ben ritrovato.
Buonasera Marco, naturalmente anche a chi ci ascolta.
Allora, torniamo con te Pietro a parlare di Groenlandia e delle mire degli Stati Uniti e di Trump nello specifico su questo territorio. Lo facciamo però da una prospettiva diversa, più culturale che geopolitica forse, partendo da alcune notizie recenti.
Sì, in effetti dopo l'intervento pirotecnico di Trump al World Economic Forum di Davos sembra proprio che non si possa parlare d'altro. La Groenlandia è un territorio che di solito non assurge quasi mai, era così almeno negli scorsi mesi agli onori della cronaca, se non per qualche curiosità climatica. In effetti è un'importantissima regione anche da questo punto di vista, non solo per gli aspetti difensivi che si citano spesso o ancor più per le risorse naturali tra cui le famose terre rare. E nell'ambito di questo braccio di ferro politico-diplomatico tra Danimarca e gli Stati Uniti mi ha colpito negli scorsi giorni, questa è la notizia che volevo condividere con voi, una garbata risposta dell'Archivio Nazionale danese a un'affermazione di Trump, secondo il quale, una delle sue tante affermazioni, non ci sarebbero documenti storici capaci di attribuire con certezza la Groenlandia alla Danimarca. Documenti naturalmente ce ne sono e come, e gli archivisti danesi ne hanno tirato fuori uno che mi sembra molto interessante. È del 1916 ed è firmato niente meno che dal segretario di Stato americano Robert Lansing, ratificato poi dal Senato statunitense e dulcis in fondo anche dal presidente Woodrow Wilson. È un documento nel quale si dice molto chiaramente che gli Stati Uniti, quantomeno all'epoca, non avevano nulla da obiettare sulla gestione dell'isola da parte della Danimarca. Dice così: "The government of the United States of America will not object to the Danish government extending their political and economic interest," eccetera, eccetera. Chiaro e lampante, avrebbe detto la zecca Garbugli. Il contesto di questo documento era la cessione agli Stati Uniti di quattro piccole isole del Mar dei Caraibi, le cosiddette Antille danesi. In quell'occasione ne avevano approfittato per mettere un po' il punto sulla proprietà danese della Groenlandia, che poi effettivamente è tornata ad essere proprietà degli Stati Uniti brevemente durante la Seconda Guerra Mondiale per essere di nuovo riconsegnata alla Groenlandia, senza che nessuno facesse obiezioni. Fino a che è arrivato Trump e da lì ci troviamo a parlare di Groenlandia quasi tutti i giorni.
Possiamo dire che esiste una forza della carta, in questo caso la carta canta, chiaro e lampante, ricordavi tu. La carta in questo senso significa diritto, documenti che certificano fatti storici, accordi passati che sono ancora in vigore. La firma di un presidente, anche se non è più presidente, dovrebbe vincolare quel paese. È una forza che si può opporre a quella della violenza, del sopruso e delle bugie, cioè funziona davanti a uno che racconta bugie con la facilità di Trump opporre semplicemente la verità?
Sarebbe bello poterci illudere che sia così. Io in realtà non ne sono troppo convinto. Documenti del passato, ma vale anche per quelli odierni, hanno valore soltanto finché ciò che contengono viene riconosciuto per vero da tutte e due le parti coinvolte. Faccio un esempio: esistevano degli accordi scritti sulla gestione del confine tra la Russia e l'Ucraina, poi è iniziata l'operazione militare speciale di Putin e tutti quei documenti sono tornati a essere carta straccia. Il discorso però vale anche a ritroso. Qui pensiamo ad esempio a tutta la carta prodotta dalle cancellerie europee, spagnole, portoghesi, inglesi, francesi, subito dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Sono tutti documenti giuridicamente validi, eppure tutti a senso unico, perché non contemplano minimamente i nativi che di quella terra erano i legittimi proprietari. Allora, ecco, forse il punto che mi pare importante è proprio questo, cioè soltanto una volontà condivisa, direi proprio una buona volontà condivisa, garantisce il valore e la legalità di un documento che regola una relazione tra stati. Se torniamo a parlare di queste dinamiche, come suggerisco di fare oggi, è anche perché il diritto internazionale da qualche tempo è molto in sofferenza, è molto in difficoltà, e si cercano quindi tutte le pezze giustificative possibili per cercare di difendere uno spazio che è quello della cultura, del diritto, ma anche della memoria storica in un mondo che mi sembra sempre più grezzo e brutale.
Eh sì, non solo a te Pietro, le iniziative dell'Archivio Nazionale Danese si inseriscono in quella che si potrebbe forse considerare una sorta di strategia nella quale sono coinvolti, peraltro anche membri della famiglia reale, questo è molto interessante.
Ma sì, non è farina del mio sacco, metto subito le mani avanti. Io ho la fortuna di avere una moglie che nel tempo libero segue con grande passione tutte le notizie che riguardano le case reali d'Europa, offrendomi spesso degli spunti che non trovo di solito sui giornali. E seguendo i suoi suggerimenti, ho constatato in effetti che negli scorsi giorni un rinnovato slancio in Danimarca di quello che si chiama il soft power, cioè l'utilizzo di strategie comunicative per favorire o difendere un'identità nazionale. Faccio due esempi. Da quando è scoppiata la crisi con Trump, la regina Margrethe ha scelto intenzionalmente di indossare spesso un gioiello che le era stato regalato proprio dalle istituzioni della Groenlandia, la cosiddetta Nasut tiara, una tiara groenlandese. E un secondo caso che mi pare comunque significativo e che rientra in questo discorso di soft power è il fatto che il fratello minore del re, il principe Joachim, ha prolungato fino al 2027 un suo impiego professionale presso l'ambasciata danese di Washington, un lavoro che avrebbe dovuto concludersi di questi tempi, che invece è stato prolungato significativamente perché è un membro della casa reale che, piantato come un chiodo sul territorio danese, ma diciamo negli Stati Uniti, certamente ha un peso simbolico, ecco, questo volevo dire. Sono tutti dei tentativi simbolici, diplomatici, culturali per cercare di difendere un possesso territoriale che è messo in crisi dalle circostanze. Devo dire che i simboli spesso noi li consideriamo un po' con sufficienza, li riteniamo quasi solo del folklore, invece è proprio nei momenti di crisi che tornano ad avere una loro importanza. Quindi il mio suggerimento sarebbe di stare attenti a questi simboli, a questi segnali, a questa cultura che prova ad opporsi alla geopolitica pura e dura.
Beh, io ti chiedo allora di stare attento anche per noi, per Rete2, e anzi ringraziando tua moglie per la sua passione, che poi diventa anche lo spunto per una riflessione giornalistica, anche perché è vero che sono notizie che se uno non è appassionato di quei fatti specifici, difficilmente trova in altri ambiti. Quindi teniamoci in contatto, come si dice in questi casi, Pietro Montorfani, e se dovesse capitare ancora qualcosa dalle case reali d'Europa che ci possa aiutare a leggere qualcosa di più grosso che sta avvenendo con una lente in più, con un filtro in più o in meno, a seconda dei punti di vista, faccelo sapere. Intanto grazie e a risentirci a presto.
A voi, a presto!